Buonasera a tutti.
Volevo brevissimamente presentare al pubblico il professor Zanetto, che è docente di storia della letteratura greca dell'Università degli Studi di Milano, che è la prima volta che tiene una conversazione, una conferenza presso il nostro centro, per cui ci tenevo a presentarlo. Credo che anche però molti o studenti o studiosi conoscano già il professore, e questa sera inizio un duplice momento sulla cultura greca, in due scansioni sulla letteratura e sulla tragedia, che credo che sarà molto interessante.
Io
Proporrei di iniziare subito, anche perché così ci sarà la possibilità di effettuare quel dialogo a seguire la conversazione che è sempre stato anche le volte precedenti proficuo. Grazie Zanetto di essere venuto. E ti lascio la parola.
sente? Dunque, il tema di questa sera è il mistero nella letteratura greca. Io non ho pensato di esordire con una definizione di mistero, anche perché non saprei assolutamente farlo, non ho una preparazione filosofica, teorica, che mi metta in condizione di definire in maniera coerente questo concetto. Quindi ho pensato di non farlo, in assoluto, e di non farlo neppure in rapporto alla cultura greca, quindi non tracciare in qualche modo una definizione differenziale del mistero nella coscienza moderna in rapporto alla coscienza greca, per la predetta incapacità mia personale e poi anche perché credo che questo tema del mistero sia uno di quei molti temi per i quali forse non è neanche necessario tracciare appunto una definizione differenziale. Se noi dovessimo parlare di famiglia, di sport, di politica nel mondo greco, pure non avremmo bisogno di premesse, troppo lunghe premesse teoriche, perché questi sono tutti temi che in qualche modo derivano alla coscienza moderna, appunto dalla coscienza greca, in modo tale che può essere per certi versi ignorato il gap temporale. Cioè possiamo applicare, direi tranquillamente, alla cultura antica quella nozione di mistero che ci viene dalla nostra coscienza moderna. Questo non significa che il mistero abbia nella mente moderna lo stesso ruolo e la stessa importanza che aveva nella mente greca, anzi il senso di quello che vorrei dire questa sera è appunto che avete intenzione di sostenere esattamente il contrario. Solo la categoria mentale di mistero, con il suo carico emozionale e immaginario, è la stessa, in quanto rappresenta un'eredità culturale diretta. L'approccio più ovvio, quando si parla del mistero in Grecia, è di cominciare dai culti e dai riti misterici. Non perché io intenda metterli al centro della mia esposizione, ma perché mi sembra metodicamente giusto considerarli, anche perché ci permettono una puntualizzazione etimologica. Il termine italiano mistero deriva dal greco mysterion. Mysterion in greco è la pratica cultuale cui intervengono i mystai. E mystes, iniziato ai misteri, è etimologicamente colui che tiene gli occhi chiusi. La parola si connette etimologicamente con il verbo myo, che significa tenere gli occhi chiusi. Ora, in realtà, durante le celebrazioni misteriche, i fedeli tenevano gli occhi aperti. Anche perché i riti misterici comportavano cerimonie spettacolari, che erano una parte importante nei riti medesimi e che potevano naturalmente essere fruite soltanto con una presenza presenza sensoriale completa. Però nel folklore greco c'è il concetto secondo il quale un uomo mortale, non deve assistere a certi spettacoli, in particolare a scene di cui sono protagonisti gli dèi. Sono certe esperienze che sono precluse ai mortali, agli occhi dei mortali. Per esempio, noi abbiamo una composizione di Callimaco. Callimaco è un poeta ellenistico del III secolo avanti, attivo essenzialmente nella prima metà del III secolo avanti Cristo, di cui abbiamo, tra l'altro, sei cosiddetti inni. Il quinto di questi inni, che è noto con il titolo I Lavacri di Pallade, racconta la storia di Tiresia, il tebano Tiresia, un giovane pastore e cacciatore, figlio di una ninfa, amica di Atena, il quale un giorno, per puro caso, quindi senza una esplicita volontà da parte sua, vide Atena al bagno, quindi vide Atena nuda. Spettacolo, quello di un dio nudo, di una dea nuda, precluso agli occhi dei mortali. Infatti, Tiresia venne punito per questa che alla coscienza moderna non si presenta come colpa, ma che in realtà è considerata tale nella mente antica, venne punito con la cecità, una sorta di contrappasso, gli occhi che avevano veduto ciò che non avrebbero dovuto vedere, pure, appunto, chiusi per sempre. Quindi appunto i riti misterici, nei quali si rappresentavano dei veri e propri drammi sacri, le vere e proprie rappresentazioni sacre, c'è una teoria dell'origine della tragedia, secondo la quale la tragedia, nella sua forma originaria, avrebbe appunto avuto origine dai dramata, dalle sacre rappresentazioni misteriche. Riti misterici quindi mettevano in scena, attraverso queste rappresentazioni, le divinità, e quindi erano sentiti come eventi riservati. Ecco perché il mistes è quello che tiene gli occhi chiusi etimologicamente, perché non deve vedere il Dio, non deve vedere il Dio troppo da vicino, anche se poi in realtà il mistes tiene gli occhi aperti. Però ciò che qualifica un mistero non è tanto la sua riservatezza, il carattere riservato del mistero, in quanto cerimonia, bensì la natura della fede religiosa che lo sorregge. E credo che si possa stabilire una distinzione tra il mistero, il rito, la cerimonia, la celebrazione misterica, e la festa religiosa. Sono le due occasioni religiose più importanti nel mondo greco e si prestano appunto per una definizione di due diverse interpretazioni della fede religiosa. Il mistero è un incontro col Dio diverso da quello che si verifica nella festa religiosa o nel sacrificio. Nella festa la dimensione è collettiva, nel mistero è individuale. Ciascun mistes incontra individualmente il Dio. Inoltre, nella festa o nel sacrificio, i fedeli pregano alla maniera greca. Il verbo greco che esprime la preghiera è euchomai, la preghiera è euche, però euchomai è un termine polisemico, esprime la preghiera e nel contempo anche la promessa di voti, perché pregare, per un greco, almeno nel contesto della festa o del sacrificio, significa chiedere un favore al Dio, promettendogli in cambio un dono, un'offerta. Quindi si attua una sorta di meccanismo di scambio. Mentre nel mistero il Dio, con la potenza della sua natura divina, salva, per così dire, il fedele. Gli conferisce un privilegio, un dono che tocca al fedele, perché è lui che investe il fedele per una sorta di benevolenza divina, di benevolenza divina che non rientra in un meccanismo di scambio, una sorta di benevolenza divina gratuita. Si può forse esprimere lo stesso concetto così, in quest'altro modo. Nella festa il fedele si rivolge al Dio per chiedere cose che si giustificano nell'ordine del mondo, nella logica dei rapporti fra uomini e delle relazioni fra uomini e dei. Quindi la forma di preghiera che si attua, l'incontro comunque fra l'uomo e il Dio che si attua nella festa, rientra nel dominio del nomos, di quello che in greco si chiama nomos, cioè quel novero di rapporti comprensibili in termini umani, controllabili dalla mente umana. Mentre invece nel mistero il fedele oscuramente aspira a essere restituito all'originario privilegio, alla dimensione in cui gli uomini erano compagni degli dèi. Nella mente greca, quando la mente greca affronta il problema religioso, affronta il problema del rapporto fra uomini e dèi, c'è questa contraddizione, questo paradosso. Da un lato gli uomini sono percepiti come creature assolutamente inferiori agli dèi, naturalmente. Gli dèi sono immortali, sono depositari di un privilegio assoluto, gli uomini sono mortali. C'è un'incommensurabilità fra il piano umano, mortale, e il piano divino. Dall'altro però, contraddittoriamente, paradossalmente, c'è la percezione di un'oscura dimensione passata nella quale dei e uomini erano compagni di un sodalizio, condividevano lo stesso privilegio, erano vicini, erano uniti. E oscuramente, appunto, c'è questa aspirazione, c'è questo senso per il quale in certe condizioni è possibile un parziale ristabilimento all'antico privilegio. Il mistero, la salvezza conferita dal Dio al fedele nel mistero, ha questo significato di restituzione all'uomo dell'antico privilegio. Anche se questa è una follia in termini razionali, una follia che non rientra nel nomos, nella norma umana. Possiamo prendere due testi, prendere in senso metaforico naturalmente, prendere concettualmente due testi che forse possono illustrare questo diverso atteggiamento. L'Ode ad Afrodite di Saffo e l'Inno Omerico a Demetra. Ovviamente conoscete tutti il frammento 1 di Saffo, appunto l'Ode ad Afrodite, che è quel testo nel quale Saffo si rivolge ad Afrodite,
la dea dell'amore,
per chiedere il suo aiuto in una vicenda amorosa che la coinvolge. Saffo vuole che Afrodite la aiuti
a
guadagnare l'amore
di colei
che le sfugge, quella fanciulla che
si sottrae
al suo amore, appunto. Saffo ricorda un'occasione precedente nella quale
la dea l'ha aiutato,
un'occasione analoga nella quale la dea
l'aveva aiutata.
La maggior parte dell'ode consiste appunto in una rievocazione dell'epifania, dell'antica epifania di Afrodite. E Saffo ricorda anche in forma diretta le parole che Afrodite le aveva rivolte in quell'occasione. Ricorda di quando Afrodite le era apparsa sul suo carro tirato da passeri e aveva rivolto la parola chiedendole quale favore Saffo volesse da lei. Le parole che la dea pronuncia rimandano a un codice di comportamento, quello che di solito gli interpreti chiamano codice di dike, il codice che regolamenta l'eros, la
relazioni amorose. La norma centrale di questo codice è che chi è amato deve riamare. Safo, appunto, dice, Afrodite appunto dice a Safo che la aiuterà perché il suo aiuto è in qualche modo coerente con questo codice. Quindi la preghiera che il mortale in questo caso rivolge al Dio è una preghiera di assistenza e di aiuto, perché l'aiuto del Dio è giustificato da un codice di comportamento. Una preghiera che fa riferimento a un nomos controllabile dalla mente umana. Diverso è il caso di quell'altro testo che vi accennavo, l'Inno Omerico a Demetra. Prima avevamo considerato uno dei sei inni di Callimaco, noi possediamo anche un altro corpus di inni in onore di divinità, cosiddetti inni omerici, non sono tutti di Omero naturalmente, sono di epoca diversa, comunque di epoca arcaica, quasi tutti di epoca arcaica. Fra questi ce n'è uno, l'Inno a Demetra, il secondo, la raccolta, che è il testo su cui si fonda la nostra conoscenza dei misteri eleusini, i riti misterici più famosi del mondo greco. I misteri eleusini avevano luogo ad Eleusi, un sobborgo di Atene, un demo dell'Attica, situato a circa 20 chilometri da Atene, lungo la costa, in direzione di Megara e di Corinto. Questi misteri avevano luogo in autunno, occupavano diversi giorni. Noi abbiamo una conoscenza piuttosto sommaria delle cerimonie, perché appunto essendo cerimonie misteriche erano coperte da una sorta di segreto iniziatico. Non sono molte le fonti che ce ne parlano. La fonte principale per la ricostruzione è appunto l'inno a Demetra. I momenti fondamentali di questi misteri erano la processione sacra, che aveva luogo nel tardo pomeriggio. I tempi erano calcolati in modo tale che i fedeli in processione arrivassero al tempio delle due dee, al santuario delle due dee ad Eleusi, al calar della sera. C'era questa processione, si svolgeva lungo la cosiddetta via sacra, e quando i fedeli arrivavano al santuario, gli iniziati entravano nel santuario, bevevano il cicerone, la bevanda sacra, la bevanda iniziati, e poi cominciavano le cerimonie propriamente dette. E a quanto è possibile ricostruire le cerimonie più importanti, i riti più importanti erano appunto due: una sacra rappresentazione della passione di Demetra, della affannosa ricerca compiuta da Demetra dopo il rapimento di Persefone, la sacra rappresentazione che si concludeva con un momento di grande spettacolarità, molto molto emozionante, cioè il ritorno di Persefone. Una cerimonia notturna, a un certo punto una gran fiamma, si accendeva una gran fiamma, una gran luce illuminava il ritorno alla terra, alla vita di Persefone. E poi c'era un'altra cerimonia su cui le fonti parlano in maniera molto oscura, era caratterizzata anche da tutta una serie di gesti rituali, di contatti rituali, il cui significato era verisimilmente una rinascita, una palingenesi. Cioè i fedeli venivano come ripartoriti, rigenerati attraverso la mediazione di Demetra, diventavano figli di Demetra. Noi possediamo questo inno che racconta il mito di fondazione dei misteri. Tecnicamente questo inno è un aition si dice in greco, cioè una storia mitica che giustifica una festa, un'istituzione, una cerimonia, la fondazione di un tempio, un brano di storia sacra che spiega un rituale. Il mito è naturalmente quello delle due dee, cioè il ratto di Persefone ad opera di Ade, la famosa ricerca che Demetra fa della figlia. Gran parte dell'inno è occupato dalla descrizione del viaggio di Demetra. Quando la dea arriva ad Eleusi, viene accolta nella casa di due principi, o meglio di un principe celio, di sua moglie, Metanira. Demetra è in incognito, non si presenta come dea. Tutti credono che sia un'anziana donna. Lei stessa lo lascia credere, anzi inventa una storia per giustificare la propria presenza. E Metanira incarica Demetra di prendersi cura di Demofonte, il figlio neonato dei due signori. Demetra viene assunta, per così dire, come balia di Demofonte. E la dea tenta di dare l'immortalità al bambino, cosa che non è stata affatto richiesta, naturalmente, anche perché nessuno sa che si tratta di una divinità. Ogni notte Demetra immerge nelle fiamme Demofonte per bruciare la parte mortale di lui, ma non riesce a compiere il proprio disegno, viene sorpresa dalla madre, da Metanira, che protesta, che urla, spaventata, l'incanto si rompe, Demetra deve rinunciare. Ecco, questo intervento di Demetra è assolutamente diverso da quello, per esempio, di Afrodite, sollecitato da Saffo nell'Ode ad Afrodite. Qui il Dio non interviene per far rispettare un ordine. Non c'è un mortale che chiede l'intervento del Dio perché un ordine sancito dal nomos umano venga rispettato. Quindi il Dio non interviene come garante di una giustizia. Bensì Demetra si propone di conferire l'immortalità a Demofonte, a suo capriccio in un certo senso. Demetra conferisce un privilegio per nessun'altra ragione che per una sua irrazionale generosità. L'azione di Demetra nei confronti di Demofonte ha il suo corrispettivo, al di fuori del mito, nell'attualità, nell'atteggiamento delle due dee, di Demetra e di Persefone, nei confronti dei loro fedeli, degli iniziati ai misteri. Nel finale dell'inno, la stessa corrente di benevolenza che ha investito parzialmente Demofonte si rivolge ai fedeli. Fedeli, iniziati ai misteri, godono della stessa gratuita benevolenza divina di cui ha goduto, sia pure parzialmente, Demofonte. Senza alcun merito, questo è un punto importante, perché poi quando in Grecia si diffusero credenze escatologiche fondate su opzioni etiche, credenze religiose che pensavano che dopo la morte le anime debbano essere oggetto di un giudizio e premiate se meritevoli di premio, punite se meritevoli di punizione. Questa fase, appunto, dello sviluppo della coscienza greca, i misteri eleusini furono guardati con sospetto e furono messi in discussione. Si disse che erano assai discutibili dei misteri, che promettevano un premio, un privilegio, una benedizione a persone che non se l'erano meritata in termini di giustizia distributiva. Ecco, questo però è un non senso nei termini della coscienza greca arcaica. I fedeli non si meritano la benevolenza di Demetra, delle due dee. È un atto gratuito di benevolenza che investe i fedeli, che si autogiustifica. È una follia, è un atto di follia irrazionale. In qualche modo, quindi già con questo che siamo venuti dicendo, si definisce una prima opposizione tra il concetto di, concetto di nomos, ossia la costellazione di principi che regola i rapporti tra gli uomini e che è controllabile dalla coscienza umana, dalla ragione umana, dal logos umano, e il concetto di privilegio. Il nomos è in qualche modo contrapposto al privilegio, è una contrapposizione fondamentale per quel discorso che dobbiamo imbastire oggi. La seconda serie di testi che vorrei considerare è tragica, si riferisce a testi tragici. La tragedia è un riferimento obbligato per ogni discussione che verta sulla coscienza greca, naturalmente. E vorrei prendere le mosse dalle Baccanti di Euripide, una tragedia che fu rappresentata postuma, dopo la morte di Euripide, quindi alla fine del V secolo, quindi al termine della grande stagione tragica attica. Le Baccanti sono l'ultima grande tragedia prodotta dalla cultura tragica attica. Se è lecito in maniera assolutamente contestuale. È un inciso, sto aprendo un inciso. Se è lecito una rapidissima forma di promozione, questa sera alle 20:30, presso il Liceo Carducci, nell'auditorium del Liceo Carducci, avrà luogo una rappresentazione delle Baccanti di Euripide. Io non vi sto citando le Baccanti di Euripide per avere il pretesto di darvi questa notizia, però visto che devo parlarvi delle Baccanti, così colgo l'occasione per segnalarvi che questa sera alle 20:30 presso l'auditorium del Liceo Carducci in via Berualdo, mi pare, via Berualdo 9 qui a Milano, ci sarà appunto una rappresentazione delle Baccanti in lingua originale, o meglio, attraverso una sorta di compromesso, in greco moderno, ad opera di una troupe di studenti greci di Chiato, l'antica Sicione, che devono essere molto bravi perché hanno vinto per 2 anni consecutivi, per 2 volte consecutive, nel 93 e nel 95, il premio europeo del teatro giovanile, quindi se questa sera avete spazio per qualcos'altro, appunto, c'è questa offerta. Le Baccanti sono una tragedia molto discussa, la tendenza del dramma è molto discussa, si è detto che è un dramma religioso, intimamente religioso, e allora sarebbe, secondo alcuni, un atto di conversione del vecchio Euripide, che è giunto alla fine della sua vita, della sua carriera, avrebbe riconsiderato in termini diversi il problema religioso, quindi il vecchio laico, razionalista, illuminista, Euripide, si sarebbe pentito al termine della sua carriera, avrebbe messo in scena un dramma religioso. Altri invece dicono che è un dramma irreligioso, l'ultima protesta del vecchio Euripide, ateo e razionalista, contro il veleno della superstizione, della religione intesa come superstizione.
Naturalmente non è nostro compito tentare di risolverlo, anche soltanto di discutere questo problema. Però le baccanti sono un dramma fondamentale per capire la natura del mistero nella tradizione greca. Forse è il caso di accennare rapidissimamente, non alla trama, perché sarebbe troppo lungo, ma all'impianto della mitopoeia. Nelle baccanti c'è sostanzialmente un confronto tra il dio Dioniso, che compare in scena, il protagonista, uno dei protagonisti della vicenda, con il re di Tebe, Penteo. La tragedia arriva appunto del confronto fra Dioniso e Penteo, il dio e l'uomo. Una tragedia molto bella, probabilmente il capolavoro del teatro tragico greco, che ha punti di contatto molto suggestivi, anche abbastanza conturbanti, con certi passi del Vangelo, come noi tutti naturalmente abbiamo ben presenti, certi passi del Vangelo in cui Gesù dialoga con uomini che non lo accettano o che non lo accettano ancora. E c'è proprio il confronto fra il Dio e l'uomo. Tutta la prima parte, in realtà tutta la tragedia delle Baccanti, vive appunto del dialogo fra Dioniso e Penteo. Dialogo che si può articolare in tre momenti. Un primo momento in cui Dioniso cerca di convertire Penteo, senza però ledere la sua libertà. Un secondo momento in cui Dioniso, avendo constatato l'assoluta refrattarietà di Penteo alla conversione, decide di punirlo, di investirlo con tutta la potenza della sua divinità. E una terza fase in cui Penteo è ormai accecato da Dioniso, la sfera psichica di Penteo è ormai totalmente stravolta per l'effetto dell'azione dionisiaca. In maniera diversa però da ciò che avviene per i fedeli di Dioniso. Dioniso naturalmente costituzionalmente travolge i suoi fedeli per la forza stessa del suo nome. Nel caso di Penteo invece lo stravolgimento psichico di cui è vittima Penteo è diverso, è nei termini di un obnubilamento, di una follia. Quando si presenta in scena come vittima di Dioniso, Penteo vede due soli, crede che la sua città Tebe sia illuminata da due soli. La prima scena delle Baccanti è occupata da un dialogo fra Cadmo e Tiresia, due anziani, due saggi, vecchi saggi tebani, che si presentano in abito dionisiaco, quindi vestiti da fedeli di Dioniso, e affermano di essere pronti a folleggiare in obbedienza al nuovo Dio. Riconoscono quindi, Cadmo e Tiresia, la divinità di Dioniso, la necessità di onorarlo. Penteo invece reagisce diversamente di fronte al nuovo Dio, a questo mistero che si presenta e si propone. Penteo lo disconosce il mistero, non perché sia irreligioso. Penteo non è un personaggio irreligioso, non è un campione della laicità o dell'agnosticismo religioso, anzi Penteo è un individuo religioso, ma è legato alle vecchie forme della religione. Si potrebbe dire, applicando anacronisticamente i termini della tradizione ebraico-cristiana, che Penteo è legato al vecchio patto, il vecchio patto d'alleanza fra divinità e umanità. mentre Dioniso propone un nuovo patto, che viene riconosciuto da Tiresia e Cadmo e disconosciuto da Penteo. E nelle parole di Penteo ritorna ossessivamente la parola nomos. Penteo ritiene che la religione debba rientrare entro i termini del nomos. E quando un evento eccezionale gli contrappone un fenomeno religioso che contravviene al nomos, appunto la religione dionisiaca, Penteo non lo riconosce e lo combatte. Perciò l'interpretazione, la spiegazione che Penteo dà della religione dionisiaca, Dioniso non è un dio, bensì un cialtrone, le baccanti sono femmine in amore, riscaldate dal vino, dalla lussuria. Quindi il mistero dionisiaco viene ridotto ai termini del nomos, non viene riconosciuto in quanto mistero. Questo è il peccato di Penteo, che invece Tiresia e Cadmo non commettono nel dialogo che Cadmo e Tiresia hanno fra loro, che poi si estende anche a Penteo, perché a un certo punto entra in scena anche Penteo. I due vecchi dicono che talvolta la saggezza consiste nell'essere folli. È vero che il culto dionisiaco è un culto di follia, che quella di Dioniso è una follia, una forma di follia, ma appunto talvolta la forma più alta di saggezza consiste nel riconoscimento alla follia, nell'abbandono alla follia. E loro lo dimostrano nei fatti, folleggiando, vecchi come sono, alla maniera dionisiaca. Penteo invece non è disposto a questo, al riconoscimento della follia dionisiaca. D'altra parte, il finale è tipicamente euripideo, quindi ambiguo. Questa è la musa tipica di Euripide. Euripide vuole sempre lasciare aperti i problemi. La chiave della drammaturgia di Euripide è appunto questa capacità di aprire i problemi, di aprirli, di mostrarne la portata e le implicazioni, senza però indirizzare a una risposta precisa. E questa chiave è applicata anche nelle baccanti. Sarebbe troppo facile per Euripide concludere il dramma in una prospettiva di salvezza. E Euripide appunto non lo fa. Quindi nel confronto fra Dioniso e Penteo, Penteo soccombe naturalmente, ma la sua punizione è terribile. Dioniso si rivela alla prova dei fatti un dio crudele, non è quel datore di felicità, di libertà, un epiteto cultuale di Dioniso nella religione greca è Eleutherios. Infatti anche i festival teatrali attici, sia il festival tragico sia il festival comico, erano inseriti in feste religiose dedicate a Dioniso Eleutherios, liberatore. Ma nel finale delle Baccanti Dioniso si rivela tutt'altro che un liberatore. L'ultima scena è davvero tremenda, perché Penteo, che ha deciso di andare sui monti per assistere ai riti delle baccanti, viene ucciso dalle baccanti, che credono di vedere in lui una belva feroce, viene ucciso e fatto a pezzi. L'ultima scena presenta la madre di Penteo, una baccante appunto, che porta tra le braccia i resti del figlio. Ed è molto, molto, molto violento il momento in cui Agave riacquista consapevolezza, quindi esce dal furore, dal delirio bacchico e si rende conto di aver ucciso e fatto a pezzi il proprio figliolo. Ossia, detto in termini nostri, Dioniso nel finale delle Baccanti non si rivela un redentore, ma si rivela un Dio crudele. Quindi Euripide applica un argomento che coincide sostanzialmente con quello che modernamente si chiama il silenzio di Dio. Dio richiede un abbandono fiducioso da parte del suo fedele, dei suoi fedeli, ma talvolta poi sembra disinteressarsi di loro, apparentemente almeno non assicura loro la felicità. Dio chiede il sacrificio del figlio primogenito, ma poi non sempre interviene per sostituire il figlio primogenito con un animale sacrificale. Talvolta impone il sacrificio del figlio primogenito. Ed è esattamente ciò che capita a Penteo. Quindi Euripide chiude il suo dramma non con una soluzione rassicurante in termini di salvezza, qui non sottolineando la positività, l'effetto salvifico del mistero, ma con l'impostazione di un nuovo dilemma che rilancia a un livello più profondo il dilemma iniziale. Ed è la tipica movenza euripidea, la musa euripidea, che consiste in questo. La bellezza è anche il limite della drammaturgia euripidea. Le Bacchanti non sono un caso isolato, non sono l'unico dramma che tocchi il mistero. Anzi, è normale che la tragedia attica alimenti una riflessione sul mistero. Di solito si dice che la natura del tragico sta nel dilemma. Quando si cerca di definire in che cosa consista il tragico, si dice c'è tragedia, c'è tragicità quando un uomo è posto di fronte a un dilemma. Ha una scelta che in realtà è impossibile, perché entrambi i termini della scelta sono negativi, una scelta non scelta. Quindi quando la coscienza umana è costretta a scegliere, ma nel contempo non può scegliere, scatta una tragicità. La tragedia è perciò il riconoscimento di un impasse. Si può anche però dire diversamente, questo stesso concetto può essere espresso in maniera diversa, ossia se il dilemma tragico è insolubile, ciò significa che la tragedia considera ciò che sfugge al controllo dell'uomo. La categoria del tragico scatta quando l'uomo si rende conto che non soltanto il piano degli accadimenti si sottrae al controllo umano, ma anche quello interpretativo. La mente umana, o comunque il nomos umano, la capacità di controllo della mente umana, non soltanto non è tale da poter controllare sempre il piano degli accadimenti, ma spesso non è in grado neppure di controllarne l'interpretazione. Gli eventi sfuggono a una possibile interpretazione da parte degli uomini. E in questo senso il misterioso e il tragico si toccano. C'è tragicità quando c'è mistero e viceversa. La riflessione tragica finisce per essere il riconoscimento dell'esistenza di una dimensione misteriosa. Possiamo considerare l'eroe tragico per eccellenza, Edipo. Edipo è protagonista di, per ciò che sappiamo noi naturalmente, a noi è sopravvissuta solamente una parte modesta della produzione tragica greca, quindi per noi Edipo è soprattutto il protagonista di due tragedie di Sofocle, l'Edipo Re e l'Edipo Colono. Anche qui do per scontato che sappiate la vicenda di Edipo. Sarebbe anche troppo lungo riassumerla. La scena iniziale di Edipo Re è quella dei Tebani, il popolo tebano, che è stato colpito da una calamità. una carestia terribile. La città è vittima di una carestia terribile. Non spuntano più i frutti, non nascono più le messi, non spuntano più i frutti sugli alberi, non nascono più bambine, è un sterilimento totale delle forze generatrici della natura. E Edipo è richiesto di intervenire. Il popolo di Tebe si reca in delegazione dinanzi al palazzo del re, Edipo era di Tebe, per chiedere l'intervento del sovrano. Perché Edipo è un uomo intelligente e ha già salvato in passato Tebe, neutralizzando la Sfinge. Anzi, questo è il motivo per cui Edipo è diventato re di Tebe. I tebani l'hanno nominato re, l'hanno riconosciuto loro sovrano, appunto per ringraziarlo della salvezza che lui ha dato loro, neutralizzando il mostro, la Sfinge, che prima imperversava. Come Edipo ha salvato una prima volta Tebe, così ora è richiesto di salvarla una seconda volta, in virtù di quelle doti di intelligenza, di quella metis che gli viene riconosciuta. Edipo è campione della metis, la capacità mentale, e in quanto campione della metis è campione del nomos. Il territorio della metis, intelligenza, dell'astuzia, della percettività, il territorio del nomos in qualche modo coincidono. Ma il seguito della tragedia dell'Edipo re illustra dapprima l'incapacità di Edipo di risolvere la crisi. Edipo è incapace di risolvere questa seconda crisi. Questo significa che ci sono situazioni in cui il nomos è inefficace, il nomos umano è inefficace. Ci sono situazioni che si sottraggono al controllo operativo della mente umana. E poi, e questa è la cosa più rilevante, che più ci interessa, data la natura del discorso che stiamo facendo, Edipo rivela, nel proseguo del dramma, tutta la sua cecità di fronte ai fatti pregressi e agli eventi che incalzano. Non soltanto l'eroe non è in grado di risolvere la crisi, ma non ha assolutamente consapevolezza della natura della crisi. Alla fine del dramma risulta chiaro che esiste una dimensione arcana in cui la mente umana non può penetrare. Alla fine, sapete, Edipo si acceca, alla fine Edipo re, Edipo è cieco, autoscelta, si acceca, e questa cecità finale di Edipo è il simbolo della cecità dell'uomo di fronte al mistero della propria vita. L'uomo non sa da dove viene, da dove va, o almeno non lo sa se si sforza di usare solo categorie cognitive umane. Ciò che vale per Edipo simbolicamente, metaforicamente, vale per qualsiasi uomo. L'ignoranza, l'incapacità cognitiva di Edipo si proietta soprattutto su lui medesimo, sul mistero della sua nascita, della sua provenienza. E la stessa cosa si può dire per l'uomo. C'è una scena del dramma di Edipo re che è molto significativa e contiene una sorta di suggerimento, di una chiave per l'interpretazione dell'intera tragedia. È la scena in cui Giocasta, la madre e moglie di Edipo, discutono l'oracolo di Apollo, che ha avvertito Edipo delle terribili sventure che lo aspettano. Giocasta spiega che gli oracoli non hanno valore.
Non bisogna dar retta agli oracoli.
Che ogni uomo deve costruirsi il suo proprio oracolo. Cioè che la soluzione dei problemi di ogni singolo individuo sta nelle sue stesse capacità. Ciascun uomo si costruisce il proprio destino, in positivo e in negativo, non c'è un'area misteriosa. Per tutto l'arco del dramma, Edipo, sostenuto da Giocasta, si sforza di ricondurre ogni nuova rivelazione, ogni tessera del mosaico che si rivela, entro una lettura laica. Ma questa lettura si mostra progressivamente sempre più inadeguata, fin quando, alla fine, appunto, con la catastrofe finale, l'avvertimento dato da Giocasta si rivela in tutta la sua inconsistenza. Sofocle è naturalmente un drammaturgo diverso da Euripide. Il finale dell'Edipo Re, in qualche modo, tonalmente, situazionalmente, è confrontabile con il finale delle Baccanti, è conturbante. Però c'è un secondo atto, appunto l'Edipo Colono. Queste due tragedie non costituiscono propriamente, tecnicamente, un dittico, nel senso che sono anche molto, molto lontane nel tempo. Sofocle non compose l'Edipo Re e l'Edipo Colono perché fossero rappresentate di seguito. Quindi non sono concettualmente un'unità. L'Edipo Re non è databile con precisione, ma verisimilmente fu composto e rappresentato fra il 430 e il 425, in grosso modo in questi anni, all'inizio della guerra peloponnesa. Mentre l'Edipo Colono, sappiamo, fu l'ultima tragedia composta da Sofocle, fu rappresentata postuma, dopo la sua morte, quindi dopo il 406. E però, in qualche modo, è idealmente la conclusione dell'Edipo Re, una conclusione positiva. Perché nell'Edipo Colono Edipo è rappresentato come colui che, appunto, in conseguenza delle terribili sofferenze incontrate durante la propria vita, ha guadagnato la salvezza. Quindi quel mistero al quale Edipo proviene, quel mistero che si sottrae a qualsiasi controllo da parte del nomos e della mitis, rivela l'Edipo Colono una sua positività. Il mistero di Edipo lo consegna a una salvezza finale. Nel finale della tragedia l'eroe è il testo è molto ambiguo, naturalmente, ma è consegnato a una sorta beatificazione. C'è la chiara nozione per la quale il percorso misterioso di sofferenza che ha caratterizzato Edipo durante la sua vita terrena gli vale la salvazione. E anche in questo caso l'eroe, il destino dell'eroe, si allarga simbolicamente e metaforicamente a tutti gli uomini. Il percorso di salvezza di Edipo è aperto anche per gli altri uomini, non per tutti, non è ben chiaro in che modo, entro che limiti, in che forme, ma per molti. Finora abbiamo considerato testi letterari. Sono basato sull'analisi di testi letterari. Un altro punto che vorrei inserire nella trattazione riguarda il problema dell'ispirazione poetica. Questo è un tema che ha sempre affascinato i greci. La mente greca si chiede continuamente quale sia il segreto del poeta, da quale fonte il grande poeta, o comunque il poeta, trae la materia del suo canto. E in genere il problema è impostato in questi termini. La poesia è una techne, un'arte, oppure un dono divino? Questo è, per esempio, l'impostazione che al problema viene data da Platone nello Ione. Platone torna spesso su questa tematica che gli è molto cara, in particolare nello Ione, che è interamente dedicato al problema dell'ispirazione poetica. E appunto i due termini del dilemma sono questi. Ione, il protagonista del dialogo, è un rapsodo, una persona che professionalmente recita i canti di Omero. E in quanto esperto di poesia viene interrogato da Socrate, e Socrate vuole sapere di lui se la grande poesia sia appunto esito di una tecne oppure di un dono divino. E di solito la risposta che viene data da Platone, in particolare nello Ione, e in tutti gli altri passi in cui Platone si occupa di questo problema, ma in generale dalla letteratura greca, è che il poeta è ispirato dagli dèi, da Apollo e dalle muse in particolare. La poesia può essere studiata, apprezzata, compresa, ma resta essenzialmente per la sua natura intrinseca qualcosa di misterioso. La mente greca applica alla figura del poeta un mitologema che ha larga applicazione, anche più in generale, cioè il mitologema del campione, quello che antropologicamente si potrebbe definire il mitologema del campione. Il campione è colui che ha doti negate agli altri, è il portatore di un dono, di un talento, di un carisma particolare. E appunto per questo ha un potere speciale che gli viene riconosciuto, ma che non è spiegabile e di cui non porta in realtà un merito. Si tratta appunto di un dono divino che il campione deve sfruttare nell'interesse dell'intera comunità. È un mitologema molto, molto attivo nella cultura greca, che si potrebbe anche esprimere con la formulazione tedesca du kannst, tu puoi. È come se la comunità si rivolgesse a un individuo che ne fa parte, che in qualche modo rappresenta, dicendogli appunto du kannst, tu hai questo potere e quindi esercitalo per tutti noi, in nome di tutti noi, coinvolgendo tutti noi nel tuo potere. Ora, al poeta si applica, secondo la coscienza greca, si applica assolutamente il mitologema del campione, questo mitologema del du kannst, perché per i greci il poeta è voce e interprete della comunità. È assolutamente estraneo alla mente greca il concetto della poesia come voce del cuore. Noi siamo abituati abbastanza a concepire la letteratura, in particolare la poesia, lirica, come una sorta di voce del cuore, come un canto che esce dal cuore del singolo individuo, una sorta di grido dell'anima. Noi quando pensiamo al poeta ci rappresentiamo per esempio Leopardi, che in virtù di una condizione particolare, dando voce a una condizione psicologica particolare, mette sulla carta una voce interiore e scrive a Silvia, per esempio, trovandosi in uno stato d'animo particolare, di particolare ispirazione, scrive a Silvia, che è la voce del suo cuore. Ora, questo non vale assolutamente non vale per la cultura greca. Per la cultura greca la poesia è una comunicazione collettiva che ha lo scopo di divulgare e tramandare i contenuti del sapere collettivo, sia pure in forme diverse a seconda dei generi. Il poeta è appunto l'interprete della comunità e la poesia è una comunicazione collettiva che ha senso in quanto tale, in quanto circola, in quanto performance, in una situazione comunitaria, pubblica. La poesia è sempre una performance pubblica per i greci. Questo non vale solo per l'epica e per il teatro. Nel caso dell'epica e del teatro c'è un'evidente committenza comunitaria. cantore epico, interprete i canti epici in occasione di una festa religiosa dinanzi all'intera comunità. E il canto epico contiene i valori di riferimento alla comunità, quindi sono un momento in cui i valori di riferimento alla collettività sono espressi per il riconoscimento e la fruizione pubblica e anche il teatro. Gli spettacoli teatrali in Grecia sono spettacoli che coinvolgono l'intera comunità dei cittadini, sono inseriti all'interno di feste religiose organizzate dallo Stato. Quindi la popolazione si riunisce al teatro per sentire qualcosa che la coinvolge in quanto collettività. Questo però vale non soltanto per generi come l'epica e il teatro, ma anche per la lirica. Anche il poeta lirico si esibisce davanti a un gruppo che di solito è più ristretto, ma che è pur sempre un gruppo, e i canti che il poeta esegue hanno lo scopo di interpretare e convalidare le idee del gruppo. La conseguenza di tutto ciò è che la poesia affonda nel mistero. Il poeta è una sorta di sacerdote che il Dio dona alla gente. I modi del suo operare sono misteriosi. C'è un riconoscimento, la comunità riconosce al poeta questa sua valenza particolare, il suo talento particolare, ma tutto quanto il fenomeno dell'ispirazione poetica, della comunicazione poetica, appartiene all'area del mistero, non è appunto controllabile dal nomos. Per esempio, mi avvio alla conclusione. I greci amavano raccontare aneddoti sui loro poeti, soprattutto sui grandi naturalmente, sui poeti maggiori. C'è una ricca tradizione aneddotica. Ecco, gli aneddoti non hanno nulla a che fare con la biografia. Noi siamo abituati a trovare nelle nostre storie letterarie c'è la prassi, storie letterarie moderne, di dedicare ampio spazio alla biografia dei poeti o degli autori, gli scrittori in genere. C'è lo sforzo di ricondurre gli scrittori al contesto culturale, storico che li ha prodotti. Quindi appunto si insiste nelle storie letterarie sulla biografia degli scrittori, sulla loro formazione culturale. C'è lo sforzo di inserirli, di ricostruire il loro background, le loro letture, la loro formazione culturale, tutte le esperienze che possono aver concorso a definire il loro mondo concettuale e immaginario. Ossia, ci si sforza di spiegare le fonti dell'ispirazione poetica. Questo è estraneo alla cultura greca. Le tradizioni biografiche, aneddotiche, sono assolutamente diverse. No, vi faccio l'esempio, un paio di aneddoti relativi ad Archiloco e ad Esiodo. C'è una tradizione relativa ad Archiloco, secondo la quale Archiloco, giovane, Archiloco è un poeta lirico del VII secolo a.C., è il più antico poeta greco di cui si abbia chiara notizia storica. È la più antica personalità poetica per la quale si possa parlare di dimensione storica, perché Omero è una sorta di mito, la poesia omerica naturalmente è più antica, la poesia archilochea però non è attribuibile a una figura storica precisa. Mentre di Archiloco siamo certi che esistette una persona di questo nome, che visse un Archiloco nel VII secolo a.C., abbiamo anche certi elementi biografici abbastanza precisi. C'è una tradizione secondo la quale Archiloco, da bambino o comunque adolescente, sarebbe stato incaricato dal padre di portare una mucca a vendere al mercato, perché il padre aveva bisogno di denaro, quindi ha deciso di vendere uno dei suoi animali, diede incarico ad Archidoco di portare l'animale al mercato. E mentre Archidoco portava l'animale a vendere, gli apparvero delle donne che gli chiesero la consegna dell'animale e in cambio gli diedero una cetra, una lira, uno strumento, quello che è lo strumento che per eccellenza accompagna il canto poetico. Il significato dell'aneddoto è evidentemente chiaro, è il simbolo della vocazione poetica di Archidoco. Queste donne sono le muse che con la loro apparizione e con questo baratto che impongono al poeta dicono ad Archidoco che il suo compito non è quello di occuparsi di animali, ma appunto di cantare. Ecco, quando si... anche l'aneddoto relativo a Esiodo è analogo, le forme sono un po' diverse, ma il significato è assolutamente analogo. Il concetto che sta sotto questi episodi è che non è in realtà necessario un apprendistato poetico. Noi ci preoccupiamo appunto di spiegare la formazione culturale dei poeti, degli scrittori, perché pensiamo che questo contribuisca a spiegarne appunto la poesia, il mondo poetico, il mondo immaginario. Cioè c'è lo sforzo di ricondurre in qualche modo l'ispirazione poetica, il fenomeno poetico in termini controllabili. Questi episodi indicano invece come per i greci la poesia non si possa spiegare. Non c'è apprendistato, il poeta è un campione che per un suo talento particolare che gli viene donato dalla divinità è in grado di cantare, è in grado immediatamente e direttamente di cantare. Io per la verità avevo un tracciato più ampio di quello che sono riuscito a sviluppare qui. Concludo rapidamente, perché il tempo a mia disposizione è largamente scaduto. Non so se sono riuscito a farvi capire, almeno in termini generali, il mio pensiero. La conclusione a cui pensavo di arrivare, senza argomentarla e trarla in maniera esplicita, ma lasciandola implicitamente contenuta nelle cose dette, era appunto quella di stabilire in qualche modo una contrapposizione fra il sentimento greco del mistero, la concezione greca per la quale l'area della coscienza umana affonda costituzionalmente in un territorio misterioso e quella che è invece la tendenza della mente, della cultura contemporanea. Io mi ero preparato a proporvi i termini di questa posizione secondo questo slogan, questa etichetta. Se la mente greca, la cultura greca, in particolare quella arcaica, può essere definita appunto come la cultura del mistero, la mente contemporanea, la coscienza contemporanea, così come si va sempre di più definendo, è la cultura della norma, la cultura della regola, la cultura della norma, la cultura del nomos, cioè una cultura che cerca di sottrarre sempre di più spazio al territorio dell'insondabile, del misterioso, del dato, di ciò che è conoscibile soltanto immediatamente attraverso un abbandono fiducioso. La nostra cultura si propone sempre di più come cultura della regola, non soltanto a livello politico, è assolutamente evidente, ma anche appunto a livello di coscienza. E con questa etichettatura mi consegno a un eventuale dibattito. Grazie.
Come ora? Va bene, sì. Beh, un po' sforato, mi spiace. Sì, d'accordo.
Io proporrei, se si è d'accordo, che professore lo è, di fare come si è fatto altre volte, di utilizzare il prossimo appuntamento per fare la prima parte di dialogo sulle cose dette questa sera, visto anche che possibilità di ascolto e di appunti c'è stata. Per cui io rimanderei anche, vista l'ora, al prossimo appuntamento che è dopo Pasqua, mi pare l'11 aprile, il giovedì 11 aprile. Ringraziamo ancora il professore, grazie.